Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei continuare questo martedì la lettura di un articolo uscito sulla Civiltà Cattolica, la quindicinale della Compagnia di Gesù, che esce dal 1850 ininterrottamente. Ed è un articolo di Nuno Tovar de Lemos, un gesuita di Oporto, in portoghese, che commenta in questo suo intervento i discorsi che il Papa ha fatto durante la GMG quest'estate, che si svolse proprio in Portogallo, ma in un'ottica molto particolare, per tentare di rispondere a una delle domande che tutti i cattolici attenti almeno si pongono di fronte a ogni pontificato, a ogni periodo della storia della Chiesa. E il titolo è Tutti, 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 accoglienza o relativismo nella Chiesa Cattolica. Diciamo così, i due poli attrattivi dell'accoglienza da una parte e in questo senso dell'identità oppure del relativismo sono certamente una delle maggiori domande che storicamente ci si pone, perché in ogni epoca della storia la Chiesa è chiamata a porsi con equilibrio di fronte a queste due ipotesi, cioè l'ipotesi che certamente è costitutiva della Chiesa Cattolica, cioè quella di accogliere tutti. E qui per accoglienza non intendiamo tanto l'accoglienza nel senso dell'immigrazione, ma l'accoglienza nel senso di tutti quelli che non professano la fede cristiana, a volte la avversano, la combattono, ma che la Chiesa deve sempre essere disposta ad accogliere, perché il suo compito, il mandato che Cristo le ha affidato prima di ascendere al cielo, è quello appunto di predicare il Vangelo della salvezza a tutti gli uomini, a tutti i popoli, a tutte le nazioni. Così dice Gesù prima di salire al cielo. Perché? Perché per ogni uomo Cristo si è lasciato uccidere, il suo sacrificio è universale. E quindi la Chiesa va a cercare, deve andare a cercare qualsiasi, e quindi deve accogliere qualsiasi gesto che direttamente o indirettamente può essere percepito come una domanda di senso, di significato, su che cosa sia la fede che viene annunciata dai missionari, dai cristiani, dai battezzati, eccetera. E dall'altra parte c'è l'altro aspetto, che è quello di difendere, di proteggere, di educare nella propria identità cristiana, che è un'identità molto precisa, nel senso che la Chiesa si fonda sull'annuncio della salvezza, o meglio del Salvatore che è Gesù Cristo, ma poi ha una dottrina che è sintetizzata nel Decalogo, nei 10 comandamenti, che è la dottrina della legge naturale, e una dottrina rivelata da Cristo attraverso la Chiesa e il suo magistero, eccetera. Per cui il cristiano ha un'identità ben precisa che poi si incarna nella storia di un popolo, e quando appunto la fede diventa cultura e produce una visione del mondo, un modo di vivere il cristianesimo in un determinato contesto storico e culturale. E quindi la Chiesa ha sempre il compito di vivere l'equilibrio fra queste due prospettive, cioè quella di accogliere e di vedere con benevolenza, come un segno, tutti i gesti che possono essere, diciamo così, motivo di dialogo con le persone lontane, ma con le quali i cristiani vivono, parlano, incontrano durante la loro vita, e d'altra parte quella di difendere, di proteggere, di denunciare gli errori, il male che c'è nella storia per proteggere i propri fedeli nella loro identità, eccetera. E quindi nella prima parte dell'articolo che abbiamo letto 2 settimane fa, poi martedì scorso ero ammalato, quindi non ho fatto la trasmissione. Abbiamo visto come l'autore di questo articolo analizzi gli interventi di Papa Francesco durante la GMG proprio alla luce di questi due aspetti. Naturalmente il pontificato di Papa Francesco si caratterizza per un'attenzione molto forte a quella all'accoglienza nei confronti di tutti, cioè all'andare a cercare la Chiesa in uscita, la Chiesa che deve trasformare tutta la sua pastorale in una pastorale missionaria, tutte cose che il Papa ha detto e ripetuto continuamente durante i suoi 10 anni di pontificato, proprio per volere sottolineare, in modo particolare, questo vale oggi in Occidente, dove i cristiani sono diventati, dopo aver costruito una cristianità cresciuta durante la prima evangelizzazione nei secoli, oggi sono diventati, dentro quella che fu la cristianità occidentale, sono diventati una minoranza, e quindi la preoccupazione del Papa è chiaramente una preoccupazione soprattutto in modo particolare orientata all'accoglienza, alla missione, al tentativo di avviare dei processi di conversione, di comunicazione, di trasmissione del Vangelo al maggior numero possibile di uomini. E infatti a un certo punto dell'articolo l'autore si chiede: ma perché il Papa ha parlato di più del polo dell'accoglienza rispetto al polo, diciamo così, dell'attenzione alla propria identità, eccetera? Nei suoi interventi alla GMG di Lisbona, Papa Francesco ha parlato soprattutto della necessità dell'accoglienza e non ha sottolineato con altrettanta insistenza che abbiamo degli ideali e che nella Chiesa non tutto vale lo stesso, perché un Papa, ogni volta che parla, non è tenuto a evidenziare tutti gli elementi. Questo è evidente, cioè il Papa, come ciascuno di noi, non può dire tutto in una frase, in un discorso, in una lettera, in un'enciclica, no? Deve scegliere su quali temi insistere maggiormente. Alla GMG di Lisbona, Papa Francesco ha voluto sottolineare che le porte della Chiesa sono aperte a tutti. Era certamente consapevole che una GMG era un'occasione privilegiata per far giungere la sua voce a persone che abitualmente non frequentano i sacramenti o non leggono i documenti del Magistero, e forse pensano che nella Chiesa non ci sia posto per loro, no? È un atteggiamento molto diffuso, forse lo è stato di più alcuni anni fa, fino ad un po' di anni fa, quello di dire: ma sì, il cristianesimo, così come viene presentato dalla Chiesa Cattolica, per me è troppo impegnativo, non, è superiore alle mie forze, cioè mi chiedono di comportarmi, di dire, di fare delle cose che io non ho la forza, non sono in grado di fare. E certamente Il Papa ha voluto, soprattutto in occasione della GMG, parlando a dei giovani e consapevole del fatto che molti giovani del mondo avrebbero ascoltato quei discorsi, ma non essendo abituati a leggere ordinariamente i testi del Magistero, gli interventi dei papi o dei vescovi, eccetera. E quindi ha scelto di, dice l'autore, ha scelto di sottolineare maggiormente questi aspetti, cioè che questo aspetto, cioè che la Chiesa non rifiuta nessuno, non è una dogana, lo ha detto tante volte, la Chiesa non è una dogana, ma è un luogo dove tutti quelli che lo desiderano, anche se non si sentono capaci di vivere in un certo modo, devono comunque entrare. Questa è un'altra tentazione molto grave, cioè quella di dire: ma io così finché non sono bravo, non sono capace di vivere in un certo modo, non entro a far parte della Chiesa. È sbagliato, perché non lo sarai mai. Nessuno di noi con le sue forze è in grado di vivere come la Chiesa chiede, come il cristianesimo chiede. È proprio entrando nella Chiesa, cioè facendo parte della comunione di Cristo, che si ottiene attraverso la preghiera, attraverso la grazia, che si ottiene dalla preghiera e dai sacramenti, che si ottiene la forza per poter cercare di avvicinarsi al modello che è Gesù Cristo, per poter vivere un po' meglio. È come una frase che spesso i santi ripetono: se aspetti di diventare santo per vivere da cristiano, non lo farai mai. Tu devi chiedere a Dio ripetutamente la grazia, la forza di vivere in una certa maniera, ma poi è Lui che ti dà questa forza, è Lui che ti dà la capacità di vivere in un certo modo, e ti dà anche a volte, per farti sperimentare la tua debolezza senza di lui, ti dà anche la ti permette anche che tu cada nel peccato, nel male, nell'errore, no? Proprio per verificare la tua per verificare che senza la sua forza, senza la sua grazia, tu non sei capace di vivere come dovresti vivere. A qualcuno forse dispiacerà che il Papa non abbia ricordato che poi resta da vedere come accogliere ciascuno, che tutti non significa che tutti possono ricevere la comunione o che tutti possono proclamare le letture nella messa e via dicendo. In tal caso si sarebbe addentrato in una casistica irragionevole. Questa casistica, la considerazione del modo migliore per affrontare ogni caso specifico, spetta alle comunità, cioè alle diocesi, alle parrocchie, ai movimenti, ai diversi gruppi ecclesiali, che cercheranno le vie più adeguate per accogliere e aiutare ciascuna persona a crescere nella sua situazione unica. È una riflessione che non può e non deve essere fatta da un Papa nel suo magistero universale. Cioè, il compito del magistero universale del Papa non è quello di entrare nei casi specifici, cioè nel fare della casistica, ma è quello di annunciare i principi universali, i principi fondamentali. Purtroppo poi c'è qualcuno, per ragioni diverse, per ragioni di carattere, qualcuno, per ragioni di interesse, perché si cattura un consenso più facilmente. C'è qualcuno che ha sempre qualcosa da dire sugli altri, no? Cioè ha sempre pronto un giudizio negativo sugli altri, che sbagliano, che non sono all'altezza, che si comportano male, eccetera. Sono quelle persone che fanno poco l'esame di coscienza, sono poco abituati a guardare a se stessi, sono sempre più orientati a giudicare gli altri. E E vorrebbero magari che la Chiesa appunto abbondasse di paletti. È un atteggiamento che non è giusto perché non aiuta le persone a entrare, non dimostra la bellezza, la gratuità, come dire, la gioiosità che c'è dentro l'essere cristiano, ma ne fa vedere quell'aspetto triste, capace soltanto di giudicare gli altri, di condannare, eccetera. Questo però è un difetto umano, un difetto degli uomini, è un difetto di noi uomini, che siamo sempre pronti a giudicare gli altri. E poco propensi ad analizzare, a giudicare i nostri comportamenti. La gioia di accogliere chiunque bussi alla porta per qualsiasi motivo. Ecco, vedremo come questo qualsiasi motivo è importante, cioè spesso i motivi che portano le persone ad accostarsi alla Chiesa, al cristianesimo, alla fede, possono essere più diversi. All'inizio. Dio si serve di tutto pur di fare arrivare il messaggio, la proposta di fede a tutti. E quindi dobbiamo saper cogliere la provvidenzialità di certi motivi, magari strani, per cui ogni tanto ci troviamo qualcheduno che ci fa delle domande o comunque sembra manifestare per strani motivi che non riusciamo a capire, un interesse, un'attenzione, una curiosità, ebbene, noi dobbiamo cogliere questa opportunità. Qualche giorno fa alcuni ragazzi, giocando a pallone vicino alla nostra parrocchia, l'autore portoghese che parla, hanno tirato un calcio più forte e il pallone è finito sul tetto della chiesa. Sono venuti a bussare alla porta. Non si trattava di ragazzi del catechismo né di ministranti, ma di frequentatori del giardinetto attiguo alla chiesa, dove è noto che si vendono e si consumano prodotti non del tutto legali. Alcuni parrocchiani più anziani hanno paura di attraversare quel giardino, anche se non abbiamo mai avuto modo di lamentarci, se non del fatto che la musica di questi ragazzi a volte ha un volume troppo alto. E ora sono venuti a bussare alla porta. La prima reazione di alcuni di noi è stata di una certa indignazione. È quasi l'ora della messa e dobbiamo metterci a cercare la scala più alta per andare a riprendere il pallone. Non potevano andare a giocare a calcio da qualche altra parte. Altri, cioè altri padri gesuiti, erano contenti invece dell'opportunità di avere un contatto con loro. Ciao, come vi chiamate? Tu soffri di vertigini, saliamo a vedere dove si nasconde quel maledetto pallone. Forza, diamoci da fare. Dietro queste due reazioni si nascondono due modi diversi di intendere la Chiesa. La Chiesa di cui parla Papa Francesco è quella che è felice quando qualcuno bussa alla sua porta per qualsiasi motivo. È la Chiesa che è felice di vedere venire a messa un senza tetto, anche se il suo olezzo annuncia che non si lava da tempo, o una donna nota per la futilità delle sue azioni o dei suoi commenti. L'altro modo di intendere la Chiesa ne valorizza soprattutto la correttezza, il buon funzionamento, l'ortodossia, la perfezione della liturgia, la pulizia. Queste due forme non sono opposte e non si escludono a vicenda, ma pongono l'accento su valori diversi. Spesso bussano alle nostre porte persone che vorrebbero fare da padrini al battesimo di un neonato, ma che non sono nelle condizioni ideali per svolgere tale compito. Per esempio non sono cresimati o vivono in una situazione matrimoniale irregolare o non vanno abitualmente a messa la domenica. La questione principale Non sarà affatto la decisione pratica se accettarli o meno come padrini. Cercheremo in ogni situazione di capire che cosa è meglio fare. Ma la domanda principale viene prima. Siamo contenti che abbiano bussato alla porta? Quale processo di crescita può iniziare per loro con questo nostro primo incontro? Che cosa resta ad essi da questo contatto con noi? Ecco, anche qui vediamo la differenza che c'è tra l'atteggiamento di uno animato, di un cristiano animato dallo spirito dell'apostolato, della missione, del desiderio di comunicare il Vangelo, e quello invece attento alle forme, all'ortodossia. Le due cose non sono, come dice l'autore, incompatibili, non devono essere messe in contrasto fra di loro. Però certamente fa specie e preoccupa che qualcheduno non sia contento quando incontra qualcuno che gli pone delle domande o che gli pone dei problemi ponendogli delle domande. Ricordo di un giovane che andò a chiedere il certificato di battesimo e di cresima perché doveva sposarsi a un parroco che rispose così burocraticamente: andiamo a cercarlo, guardiamo, eccetera. Ma non colse minimamente l'occasione per parlare a questa persona che si vedeva palesemente che era una persona che per caso stava indagando sul suo passato cristiano. Cioè quando sono stato battezzato, il certificato di battesimo, di cresima, eccetera, eccetera. E questo sacerdote invece era come infastidito di tutto questo. Allora, se siamo veramente cristiani, non possiamo non cogliere, cioè capire anzitutto, e poi cogliere la bellezza, l'importanza. E per qualsiasi motivo qualcuno che magari è molto lontano o abbastanza lontano dalla fede è costretto per vari motivi o sceglie per diversi motivi di avvicinarsi. E come si avvicina? Facendo delle domande. E allora noi non dobbiamo subito giudicarci, ma perché tu non sai queste cose? Perché non sei venuto a fare catechismo? Perché non leggi questo libro, perché non vieni a messa tutte le domeniche? Ma dobbiamo fare quello che Benedetto XVI ci ha sempre detto, no? Dice, dobbiamo cercare di rendere attrattivo il cristianesimo, la fede che professiamo. Non di usarla come un martello da dare in testa a questa povera persona malcapitata, ma dobbiamo tanto ringraziare Dio di questa opportunità e perdere il nostro tempo per questa persona, per parlare a questa persona, per comunicare a questa persona, per mettere questa persona il più a suo agio possibile per poter ricevere l'annuncio della salvezza. Poi sarà lei a decidere nella sua libertà. Ma noi dobbiamo capire che in questo momento, perché è entrato il pallone, è finito sul testo, per un qualsiasi altro motivo, abbiamo di fronte una persona che ci pone delle domande a cui noi dobbiamo dare delle risposte, e non tanto, e non soltanto delle risposte astratte, dottrinali, intellettuali, certo ci vogliono anche queste, ma delle risposte di vita. Cioè, dobbiamo perdere del tempo, tra virgolette, con queste persone, star loro vicine, trovare delle occasioni di confronto, di comunicazione, di dialogo, eccetera. Ecco, questo è il cristiano che il Papa vorrebbe che fossero tutti, soprattutto i giovani, cioè uno è preoccupato, quasi scontento se non ha l'opportunità di trasmettere, di comunicare la fede. Questo atteggiamento fondamentale di volere accogliere tutti sembra il più consono alla Chiesa di Cristo. Con buona volontà e un po' di creatività cercheremo il meglio in ogni caso. Magari essi non potranno essere padrini di battesimo, ma alla fin fine troveranno comunque il modo per coinvolgerli nella celebrazione, anche nelle polemiche che ci sono state recentemente sulle risposte del Dicastero della Fede a quelle domande di un vescovo brasiliano, no? Ma chi può fare il battesimo, chi può fare il padrino, cioè. Ma non sono queste le cose importanti, cioè quello che è importante è se tu hai di fronte una persona che ti sta facendo delle domande e attraverso queste domande ti sta ponendo, come dire, ti sta offrendo l'opportunità di parlargli di Gesù Cristo, di annunciargli il Vangelo. Poi magari gli dirai, guarda, è meglio per tutta una serie di motivi che tu non faccia il padrone del battesimo a tuo nipote, come mi hai chiesto, eccetera. Ma intanto hai parlato con questa persona, hai messo questa persona nelle condizioni di ascoltare quello che magari non ha mai ascoltato nel corso della sua vita, né mai ascolterà. Questa è la cosa su cui non la casistica, puoi farlo, non puoi farlo. Certo, poi ci vuole anche quello, poi alla fine ci deve essere qualcuno che decide in base alla prudenza, in base alla situazione oggettiva, in base alla buona dottrina, eccetera. Ma attenzione, la cosa importante non è speccare il cappello in quattro, la cosa importante è comunicare, è trasmettere la fede. E qui c'è un'opportunità concreta per poterlo fare. O forse essi sono entusiasti di fare qualche passo concreto di crescita nella fede più avanti, dopo quel battesimo. E sulla base di questa promessa possiamo accettarli come padrini, anche se sappiamo che in seguito potrebbero non adempiere a ciò che hanno promesso. Ma in ogni caso avranno un buon ricordo del modo in cui sono stati accolti e chissà, un giorno, in un'altra fase della loro vita, torneranno per iniziare questo cammino. Sembra quindi che una prima implicazione pastorale dell'insegnamento evangelico evidenziato dal Papa sia la gioia di accogliere chiunque bussa alla porta, in qualunque condizione si trovi. Dobbiamo allora chiederci con onestà, ci sentiamo infastiditi da qualche estraneo che disturba la nostra routine, o ci sentiamo felici di accoglierlo nel nome di Gesù? Ci consideriamo custodi di un club esclusivo, particolarmente competenti nel selezionare chi è idoneo e chi no? Oppure siamo rappresentanti di colui che accoglieva a braccia aperte ladri e prostitute senza chiedere loro nulla? Anche qui bisogna sempre tornare a guardare il Vangelo, no? Il Vangelo, Gesù ha scandalizzato tutta Israele con il suo comportamento. Gesù parlava alle donne, cosa che nell'antichità non esisteva. Parlava alle prostitute, parlava agli esattori del fisco, che per un ebreo oppresso, tra virgolette, oppresso dal fisco romano, dalla dominazione romana, che era la dominazione che aveva, insomma, poi i romani erano molto aperti e liberali dal punto di vista religioso, però bisogna pagare le tasse e rispettare le istituzioni romane. Poi, dal punto di vista religioso, fino alle grandi persecuzioni che ci saranno, ma i romani non erano, cioè è stata molto enfatizzata la loro presunta oppressione nei confronti del popolo di Israele. Certo, c'era questo conflitto perché c'erano gli ebrei che non accettavano il dominio romano e quindi c'erano i romani che si preoccupavano di eliminare, di combattere, di mettere queste minoranze nelle condizioni di non nuocere. Lo stesso Barabba, che viene liberato al posto di Gesù, era uno di quelli che guidava questi gruppi che volevano attaccare i romani e scacciarli da Gerusalemme e da quei posti, cioè dalla Giudea, dalla Samaria, insomma, da dove viveva. Gesù si comporta in modo completamente diverso. Non solo, ma Gesù, quando capiscono i suoi doni, la sua forza, capi degli ebrei volevano che lui si mettesse a capo della rivolta, che fosse veramente il re di Israele, che avrebbe liberato il popolo dal giogo romano. E Gesù scappa, si rifiuta, si nasconde, perché non vuole che venga equivocato il suo regno, che non è di questo mondo, con la lotta politica di liberazione dal giogo romano. Disponibilità all'accompagnamento personale. Una seconda conseguenza per essere una chiesa non relativista, ma dove tutti sono i benvenuti, è che le comunità devono sapere accogliere le singole persone nei loro processi di crescita. Al giorno d'oggi in Occidente, ogni caso è unico. Dobbiamo avere dei criteri, ma non è possibile che tutto sia stabilito nei regolamenti della segreteria parrocchiale con pignoleria notarile. Perché dice queste cose? Perché oggi non ci sono più degli ambienti naturalmente recettivi alla fede, come poteva essere la famiglia. La famiglia per secoli è stata il luogo, accanto alla parrocchia, di trasmissione della fede. Oggi, per la grande maggioranza, insomma, la maggioranza delle persone non è più così, in Occidente. Perché? Perché la famiglia normalmente non trasmette la fede. Sono una piccola minoranza le famiglie che trasmettono veramente la fede. Perché? Perché la famiglia è in crisi, perché gli uomini e le donne del nostro tempo sono in crisi dal punto di vista della fede. Quindi noi incontriamo moltitudini di giovani che non sono stati educati alla fede, perché nelle loro famiglie non hanno mai sentito parlare. L'altra grande agenzia di trasmissione della fede, la parrocchia, ma anche qui la maggioranza dei ragazzi, soprattutto finito il ciclo dei sacramenti, in parrocchia non ci va più, in chiesa non ci va più. E quindi noi dobbiamo prendere atto di questo. Dove incontriamo i ragazzi? Certo, poi mi dice: in molti posti d'Italia, soprattutto nel nord, poi ci sono gli oratori, dove anche i genitori non credenti e non praticanti mandano i loro figli perché gli fa comodo, li fanno studiare, magari loro sono a lavorare, eccetera, eccetera. Anche questa è una grande opportunità, cioè il fatto che alcuni educatori abbiano a disposizione per settimane d'estate dei giovani e devono sfruttare, cogliere questa opportunità. Però anche qui stiamo sempre parlando di minoranze, poi in alcune zone d'Italia di più, altre di meno, eccetera, ma stiamo sempre parlando di minoranze. Quindi, come trasmettere la fede in questo contesto? Cioè, la famiglia non c'è più, spesso c'è un genitore soltanto, spesso, e magari ci sono anche dei bravi genitori, ma non praticanti. La scuola è un disastro, la scuola. Più facile perdere la fede che trovarla. La parrocchia, abbiamo detto, e quindi cioè bisogna che ciascun battezzato, ciascuno di noi, cerchi di diventare un apostolo, un missionario nel suo ambiente, dove vive. Perché se non andiamo a cercare noi gli altri per annunciare loro Gesù Cristo, e Gesù Cristo non verrà più conosciuto, verrà sempre meno conosciuto. Poi l'altra grande domanda è come, dove, quando andare a cercare le persone, dove? E qui vabbè, ognuno poi si sbizzarrisca, ma quello che è importante, non è tanto la modalità poi la si studia, caso per caso, città per città, quartiere per quartiere, ma quello che conta è che i cristiani abbiano questo desiderio, vogliano questa cosa, cerchino i modi, preghino il Signore che faccia loro trovare la strada per comunicare la fede, per trasmettere la fede. Disponibilità all'accompagnamento personale. Una seconda conseguenza, per essere una chiesa non relativista, ma dove tutti sono benvenuti, è che le comunità devono sapere accompagnare le singole persone nei loro processi di crescita. Il giorno d'oggi in Occidente ogni caso è unico, non ci sono più ambienti già pronti. Dobbiamo avere dei criteri, ma non è possibile che tutto sia stabilito, questo l'abbiamo già detto. Questo accompagnamento personale richiede disponibilità di tempo. È incompatibile con parroci frettolosi che si precipitano a celebrare una messa per poi ricorrere a celebrarne un'altra in un'altra chiesa. Forse non sempre l'accompagnamento personale deve essere svolto dai sacerdoti. Ci sono laici capaci di farlo molto bene. Ma il pastore della comunità dovrà sempre lasciare la sua automobile, il suo ufficio, per avvicinarsi a ciascun parrocchiano e incontrarlo personalmente. E certamente se avrà 8 parrocchie da gestire, non c'è buona volontà che tenga, non potrà farlo. L'offerta pastorale che ha porte. Oltre a questa accoglienza personale, una comunità nella sua offerta pastorale deve offrire proposte concrete a coloro che vengono da fuori. Una comunità non può presentare soltanto offerte per chi è dentro e per i bambini, sacramenti, rosari, funerali, catechesi, eccetera. Oltre a queste proposte è anche necessario che ci siano gruppi o attività più adatti a coloro che vengono allo scoperto, affinché possano compiere passi di crescita, porre domande, confrontare opinioni, apprendere i fondamenti. Per fare qualche esempio, passeggiate con momenti di preghiera, gruppi di discussione su temi sollevati dalle persone, in cui viene spiegata la visione cristiana della vita, gruppi di iniziazione alla preghiera, moduli di formazione catechetica di base, una pastorale basata soprattutto sui sacramenti e sulle attività per i bambini, dove difficilmente potrà essere una chiesa con le porte aperte a tutti. L'esperienza dimostra che molte di queste offerte pastorali, pensate soprattutto per chi è fuori, sono di grande beneficio anche per chi è dentro. Ciò può essere dovuto a due ragioni. In primo luogo, ogni credente è un cercatore, aperto al di più. E in secondo luogo, molte delle persone che frequentano le nostre comunità non hanno mai avuto alcun tipo di formazione dopo la catechesi iniziale. E quindi hanno molte esigenze in comune con chi si avvicina alla fede per la prima volta. La formazione di ministri accoglienti. Una chiesa per tutti presuppone la formazione di ministri che sappiano accogliere, siano essi ordinati o laici. La caratteristica principale di chi sa accogliere è l'umanità. La capacità di incontrarsi sinceramente, di guardarsi negli occhi senza barriere o strategie di marketing. Sappiamo tutti che cosa vuol dire essere accolti da qualcuno, così come che cosa si prova a essere sgraditi e a sentirsi degli intrusi. Per capirlo non ci vogliono molti corsi di teologia. Essere accoglienti non equivale a sorridere sempre e a dare pacche sulle spalle. Bensì a essere se stessi, avere il cuore aperto verso gli altri, chiunque essi siano. Ognuno avrà il suo modo di farlo, non dobbiamo essere tutti uguali. Non è da tutti essere molto loquaci o molto divertenti, ma dobbiamo tutti avere il cuore aperto. A volte nella Chiesa abbiamo così tante regole, ruoli e rituali che i rapporti umani passano in secondo piano. Sappiamo che tutto ciò che esiste nella Chiesa è per il bene delle persone e per la loro salvezza. Ma nella pratica riesce difficile non cominciare a sentire la comunità come una ditta e impegnarsi per il suo buon andamento. E davanti a questo desiderio di buona manutenzione, a volte le persone, addirittura sono ostacoli. Dobbiamo riascoltare spesso quelle parole di Gesù che ci ricordano che ci ha chiamati, come Pietro, a essere pescatori di uomini e non organizzatori di dossier o di eventi. Probabilmente la Chiesa di cui parla Francesco ha bisogno di ripensare la formazione che viene offerta in tanti seminari e istituti religiosi. Non si tratta solo di formazione teologica, liturgica o canonica, ma soprattutto di formazione umana. Un sacerdote deve comprendere le persone, essere capace di entrare in un rapporto personale con loro e poi aiutarle ad andare avanti, per dirla ancora con Papa Francesco, con discernimento. Perché ciò accada sono essenziali due cose. In primo luogo, che ogni futuro sacerdote conosca se stesso e il proprio mondo affettivo e sappia convivere liberamente con la propria storia e le proprie ferite personali. Se non lo fa, sarà difficile avere rapporti sani con gli altri. Quel sacerdote sarà lamentoso, sottomesso, fazioso o, al contrario, arrogante, irraggiungibile, meccanico. Fatto sta che nessuno può abbracciare il proprio mondo emotivo se lo tace sempre e se non è in grado di parlarne in modo naturale, per esempio con il proprio padre spirituale. La seconda cosa essenziale in un sacerdote è che sia un uomo di Dio, che è molto più di un funzionario religioso. Un uomo di Dio è un cercatore del mistero, che cerca Dio nella preghiera durante tutta la giornata, perché ha bisogno di lui personalmente. Questa ricerca ai 1.000 crocicchi già incontrati lungo il cammino permetteranno di comprendere meglio i crocevia degli altri, le tentazioni sottili che li assalgono, i loro peccati e anche le vie di uscita, che a volte non sono affatto evidenti. Tutto quello che abbiamo detto sulla formazione dei sacerdoti lo possiamo ripetere anche sulla formazione dei diaconi permanenti e dei ministri laici, dai catechisti ai volontari del centro sociale, alle persone che si occupano della segreteria o che guidano la formazione cristiana degli adulti. oltre naturalmente ad altre formazioni più dottrinali o tecniche. Tutti devono essere formati ad accogliere in modo sincero e caloroso chiunque si presenti. La prima lezione di questa formazione umana è semplice: imparare a sorridere e guardare qualcuno negli occhi, e a guardare qualcuno negli occhi, invece di parlargli tenendo lo sguardo fisso sullo schermo del computer o sulle carte che affollano la scrivania. L'insistenza di Papa Francesco nell'accogliere tutti, 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 non significa alcun relativismo rispetto agli ideali. Questi rimangono intatti. Il Papa afferma che la Chiesa deve sapere accogliere tutti, ma non dice né può dire come ciò avverrà caso per caso. Le comunità locali dovranno trovare la maniera per aiutare ogni persona ad andare avanti. Le scelte a volte non sono né facili né ovvie. Chi voglia scansare la necessità del discernimento per mantenere tutto molto chiaro, sarà costretto a scegliere o l'una o l'altra delle due false soluzioni che abbiamo descritto sopra, il relativismo o il settarismo. Entrambe pervertono la Chiesa, perché separano il corpo di Cristo dal suo capo. Perché una comunità possa accogliere bene, come faceva Cristo, deve curare la propria offerta pastorale, la formazione dei propri ministri. Questo chiarimento che la Chiesa è per tutti dovrebbe riempire di gioia ciascuno di noi. Quanto è bello che la Chiesa sia per tutti, è un bene che essa non sia riservata solo a coloro che già vivono secondo l'ideale. Se così fosse, chi vi troverebbe posto? Chi ne sarebbe di ognuno? Chi ne sarebbe degno fra di noi? Bene, così abbiamo concluso. Adesso rispondo alle vostre domande. Abbiamo letto questo articolo che secondo me è molto importante perché tocca un tema molto sentito nella Chiesa di oggi, cioè il rischio di diventare una setta chiusa da una parte, e il rischio di diventare relativisti dall'altra, cioè aperti a tutto e al contrario di tutto, perché abbiamo paura di perdere qualcuno sostanzialmente. Bene, fate pure le vostre domande. Pronto?
Buonasera professore, sono Walter da Carbonia, programma
Sì.
come sempre bellissimo. Ecco, lei ha accennato quando ha parlato della trasmissione della fede anche alla scuola. Io sono ho insegnato religione nelle scuole qui del sud di Sardegna e credo che appunto siamo in piena crisi educativa, siamo tutti chiamati, adulti, docenti, anche i genitori, a contrastare questa mentalità dell'avere tutto e subito che hanno tanti giovani. E quindi sesso, successo, soldi, e a trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come possono essere appunto il sacrificio, la responsabilità, la rinuncia. Ecco, mi piacerebbe chiederle appunto se può, ecco, qualche altra cosa appunto sul tema della scuola. La
Sì,
ringrazio, buona serata a tutti.
grazie, sì. Ma io credo che il primo aspetto dell'educazione sia quello di mostrare la bellezza dell'ideale cristiano, cominciando dalla persona di Gesù Cristo. Se uno si innamora di Dio, di Gesù Cristo, il figlio di Dio, poi tutto il resto più o meno viene di conseguenza. Certo, come si fa? Bisogna chiedere la grazia di rendere attrattivo il cristianesimo. E questo è quello che chiede Benedetto XVI. Renderlo attrattivo, per esempio, usando la via della bellezza, mostrando le bellezze prodotte dalla fede, no? Le grandi cattedrali, le grandi chiese, i grandi risultati artistici, delle nella pittura, nella scultura, nella poesia, i grandi santi, la loro generosità, la loro carità, la bontà, e testimoniare questo con la vita, con la nostra vita. Uno deve capire, deve vedere la bellezza, no? Deve innamorarsi di tutto questo, della bellezza della fede, della verità della fede. Per esempio, parlare della verità, oggi non si parla più della verità, ma la verità è tutto. Se uno non si innamora di ricercare la verità, non avrà neanche l'amore, non avrà neanche la carità, non avrà anche. Non saprà perché sta al mondo, se non per divertirsi, per qualche cosa che comunque non riempie mai il cuore di una persona, tantomeno di un giovane. Quindi insistere molto sulla verità e soprattutto direi sugli ideali, cioè la trasmissione della fede, la costruzione di una civiltà dove si possa vivere meglio, dove ci si possa santificare più facilmente. Questo non è facile, ma anzi è molto difficile. Però credo che sia il primo problema di un educatore, no? Perché se no si rischia di ridurre il cristianesimo, fai questo, fai quest'altro, non fare questo, non fare quest'altro, ma sono cose che non credo che convincano nessuno. Pronto?
Buonasera, io prendo spunto dall'ultima parte del suo intervento sul finale
Sì,
della
da dove chiama,
serata.
scusi?
Io sono Gabriele, chiamo da Abano Terme, quindi quel nord di cui parlava, gli oratori ancora presenti
Sì.
e ancora le proposte esistenti. Prendo spunto dal fatto del ripensamento, diciamo, bisogna ripensare la modalità di formazione dei nostri preti. Forse sì, io faccio il catechista in parrocchia insieme a mia moglie, faccio l'accompagnatore dei fidanzati, faccio il capo scout, oltre a fare un mestiere nella microfinanza in Africa che mi porta a vedere molte cose, molte diverse opportunità lavorando con Caritas Africa. Allora, volevo dire questo, se noi torniamo anche a fare le cose perché ci piace farle, perché ci diverte farle, e chiaramente illuminati dalla parola, ovviamente ci mancherebbe, ma probabilmente torniamo a essere quei cristiani che sono contenti di esserlo, e forse un po' ci manca quello. Statisticamente parlando, utilizzare il gioco per proporre le attività di qualunque tipo, anche la catechesi, ma divertendoci, trasmettendo, sorridendo un po' quello che siamo come persone, ma chiaramente la parola e la presenza di Gesù che ci accompagna nel nostro cammino. La lascio con questa
Sì. Sì.
proposta di ragionamento, la
Grazie.
ascolto per radio, grazie.
Ma Gabriele, senz'altro, questo a me hanno sempre insegnato che un santo triste è un triste santo, cioè uno che non è contento di fare quello che fa, che lo fa. Ognuno dona, Dio ama chi dona con gioia, no? Dice il Vangelo. Donate secondo il vostro cuore, dice San Paolo, quello che vi detta il cuore. Non fatelo con forza, fatelo con lo spirito di generosità, con il cuore lieto, cioè siate lieti, sempre San Paolo, no? State allegri. Perché se un cristiano è triste, ma perché uno dovrebbe aderire a una cosa che produce tanta tristezza. Oppure quei cristiani rancorosi, pieni di lividi, che purtroppo ci sono, no? Sempre pronti a giudicare, a condannare, a parlare male del prossimo. Ma chi pensa? Anche se hanno ragione, anche quando hanno ragione, spesso hanno ragione, ma non si fa così, cioè non si convince così, non si rende attrattivo così il cristianesimo. Quindi senz'altro bisogna. Mi pare che fosse San Tommaso Moro diceva che la gioia per un cristiano è un dovere, cioè non è una condizione, non è una scelta, è un dovere. Non può non esserlo. E se non lo è, perché è turbato da mille cose, deve sforzarsi di esserlo. Pronto?
Sì, pronto.
Prego.
Buonasera. Sono
Buonasera signora, da dove chiama?
Marina, chiamo da Firenze.
Sì,
Volevo
Marina,
fare
dica.
una domanda, dottore, non strettamente legata a quello che lei ha detto, perché oggi ho letto questa notizia che a Trieste una donna avrebbe per la prima volta usufruito del suicidio assistito.
Sì.
Precisando, probabilmente l'avrebbe detto prima, presumo, che si sentiva finalmente libera. Ecco, fermiamo qua. Ma quando è stata approvata la legge sull'eutanasia in Italia? Ecco, ascolto
Sì.
la
No,
sua risposta, grazie.
non è stata approvata. E in effetti è una violazione della legge. C'è una sentenza che dice che in alcuni casi non è considerabile un reato, però non c'è una legge. C'è una battaglia fatta soprattutto dal Partito Radicale perché venga approvata una legge sull'eutanasia passando attraverso le regioni, per esempio, visto che con l'attuale governo e Parlamento c'è una maggioranza contraria alla legalizzazione dell'eutanasia. Quindi hanno scelto di fare questo tentativo di fare approvare delle leggi regionali, ma anche questo è incostituzionale perché non si possono fare delle leggi regionali su una materia di competenza dello Stato. Questo però ci deve fare riflettere, sul fatto che non c'è una legge, ma c'è una battaglia culturale in corso fra chi sostiene la sacralità della vita, quindi il fatto che la vita vada protetta, difesa e promossa sempre dal concepimento alla fine naturale, e chi invece a vario titolo vorrebbe invece appunto che venisse approvata una legge che legalizza l'omicidio del consenziente, cioè l'eutanasia, un po' una legge come quella che nel 1978 legalizzò l'aborto, seppure sotto determinate condizioni, eccetera. Questo è un motivo per cui tutti i cristiani dovrebbero impegnarsi nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni pro-life, il Movimento per la Vita, ce ne sono tante, che impegnarsi per fare questa battaglia culturale che se non facciamo, sicuramente poi prima o poi anche in Italia ci sarà una legge che autorizza l'eutanasia. Credo che così abbiamo concluso, non so se ci sono altre domande. Abbiamo concluso il nostro tempo. Vi auguro una buona settimana, vi ricordo che abbiamo letto un articolo da Civiltà Cattolica sul tema identità e relativismo nel pontificato attuale, attraverso la lettura che è stata data da un suo confratello dei discorsi che il Papa ha fatto alla GMG di Lisbona questo mese di agosto. Una buona settimana, una buona notte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.